Mille Voci.
E bentornati all'ascolto di Mille Voci, al microfono con voi anche questa mattina Rossana Maspero, in regia ci assiste Nicola Colotti, assistenza tecnica invece di Roberto Conti e ai telefoni Patrizia Armichiari. Un fittizio bar-ristorante di Lugano, il suo gestore, la sua clientela, il suo quartiere, il suo mondo. Si parla delle nostre conoscenze, della nostra cultura, un bar che frequentiamo e in cui giovani ferventi entusiasti di calcio, bariste ambiziose, professionisti pieni di impegno, cassiere, muratori, ex camerieri in cerca di lavoro, ma anche macellai che passano la notte a fare i DJ, calzolai in pensione e tranquilli lettori di giornali interagiscono tra loro. Così si apre la prefazione al libro di Roberto McCormick intitolato Besso, alludendo forse o almeno in parte anche ad un noto bar di Lugano Besso per l'appunto. O meglio, forse è un sunto di ogni bar, del bar per eccellenza. Da qui è nata la voglia di fare una riflessione sul ruolo dei bar oggi. Come è cambiato e cosa succede oggi in un bar caffè? C'è stato un tempo in cui il bar era il cuore della vita sociale, non soltanto quella di paese, ma anche quella delle cittadine. Pausa a caffè, lettura giornali, incontro tra amiche magari nel pomeriggio, gioco delle carte, commenti sportivi erano il rito quotidiano, direi, senza il quale una giornata non era una buona giornata. Il bar è stato, e forse lo è ancora, cercheremo di capirlo insieme, il termometro in un certo modo che permette di misurare le abitudini, le inquietudini dei cittadini che al bar si incontrano per l'appunto, magari discutono, si aggiornano, si raccontano dei fatti molto privati e molto pubblici. Insomma, si creano anche delle opinioni sul mondo. E c'è stata un'epoca, peraltro gloriosa, in cui i caffè erano anche luogo di scambio di idee, di incontri tra artisti d'ogni genere. Ma erano tempi quelli in cui le camere degli atelier degli artisti squattrinati erano gelidi e senza riscaldamento, ma per davvero. E allora il caffè e il bar erano anche un riparo dalle intemperie. Quindi c'erano anche dei lati molto terra-terra, diremmo oggi. Ma in questo mondo, oggi, cioè in cui tutto cambia e si trasforma così velocemente e vorticosamente e che preferisce l'incontro digitale a quello fisico, ne abbiamo parlato recentemente anche a Mille Voci con Sara Tognola, che sostituisce l'aperitivo con la pericena o con gli after hours, come si dice ora, che ha fretta e che spesso trangugia un panino con l'occhio fisso sullo smartphone invece che a interloquire, cioè parla con se stesso in un qualche modo, cos'è diventato il bar? Ecco, nel nostro immaginario è quella cosa che ho detto prima. Nella vita di tutti i giorni che cos'è per voi? Vorremmo saperlo e oggi ne parliamo tra poco con Roberto McCormick, appunto, che è ex professore di letteratura alla Franklin University ed è autore per l'appunto del romanzo a cui accennavamo prima, con Giuseppe Scaraffia, docente di letteratura francese all'Università di Roma e studioso del costume tra 8 e 900, che è in linea telefonica con noi. E Mirto Mattei, che è un gestore, ex gestore, mi scuso, del mitico, vengo a dire, perché se ne è parlato tanto, c'è stato anche un bel documentario a Storie recentemente, del bar Corallo di Besso, a cui almeno un pochino il libro di Roberto McCormick, secondo me, fa riferimento. Allora, intanto, buongiorno a tutti i nostri ospiti. Velocemente, mi piacerebbe... Buongiorno, buongiorno. Roberto McCormick, cosa succede in questo suo bar protagonista del romanzo? In due parole, così rendiamo l'idea e si spiega anche perché l'abbiamo interpellata oggi.
Ma che cosa succede?
Senza svelare, perché così ognuno si leggerà il suo libro.
Ok, parlo prima di tutto della lettura, per dare un esempio concreto. Il caffè di adesso non è come quello a Parigi, diciamo, a fare un caffè filosofico. E allora io ho osservato quello che si legge adesso. Si legge, io raramente ho visto un libro, per esempio,
si legge il giornale,
ho visto nel romanzo, ne parlo di uno. Allora si legge giornali, e soprattutto giornali locali, diciamo, ticinesi, raramente neanche italiano, secondo quello che ho visto. Fa a volte Blick e a volte un giornale, non so, di una lingua balcanica, diciamo, per dare un'idea della lettura.
E quindi per dare anche l'idea del mondo che converge al bar. Mirto Mattele ha gestito, l'abbiamo accennato prima, il Bar Corallo per 5 anni.
Esatto, sì.
Ma in anni gloriosi, mi viene da dire, dal 72 al 78. Che periodo è stato?
È stato un bellissimo periodo perché, prima di tutto, eravamo appena dopo il 68, quindi c'era molta effervescenza, anche, come dire, politica. In quei tempi la Magistrale era proprio lì vicina e c'erano parecchi giovani, molti giovani, sì. Ed era molto animato, e un bar per giovani in quel quartiere non c'era. Quindi noi siamo arrivati, abbiamo cominciato con questo bar ex novo, e è arrivata parecchia gioventù da noi.
È arrivata la vita, quindi arrivavano le idee nuove.
Certamente, anche. Certamente. Era un luogo dove si scambiavano idee, dove i giovani si ritrovavano per discutere, per organizzare anche gite e altre cose. Comunque era un posto abbastanza, diciamo, comune, no? in senso buono, no? Casalingo, per dire, no? Praticamente ci ritrovava tutti i giorni, sempre queste persone, aggiungevano sempre amici, e era diventato, come dire, un centro molto
un
molto
fulcro,
animato.
No? Sì, un centro di interesse che diventava quasi, scusate, un centro anche di scambio di idee, dicevamo.
Esattamente,
prima.
Sì.
Ma com'è cambiato? E ancora, è un luogo di ritrovo, come dicevamo proprio in questi minuti con Mirko Mattei, e di chiacchiera anche naturalmente, no? Di comunità, che dà un senso di comunità, un luogo di passaggio, oppure un luogo dove per l'appunto sia di passaggio ma di grande fretta? Si socializza ancora al bar, detto in poche parole. Voi che abitudini conservate? Ci piacerebbe saperlo. Quando, quanto e perché andate al bar? Come vivete quel momento, se avete la possibilità di viverlo?
Sì, fa
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955, parola chiave, rete 1.
Eravamo 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo 3 amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in 3, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo 2 amici al bar, uno è andato con la donna al mare. I più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. parla solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me, con davanti due coche e due caffè. Quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
Ed eccoci, quattro amici al bar, Mirto Mattei. Mi sembra che raccontasse esattamente quello che stava dicendo lei,
è vero,
prima,
è
no?
Vero,
quello che
sì,
era, no?
In sintesi è proprio così.
È proprio così, erano proprio quegli anni,
esatto,
peraltro,
esatto,
no?
Sì.
Sembra proprio, sicuramente peraltro alludeva Gino Paoli proprio a quegli anni. Sì. E poi tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Ecco, quindi era un mondo dove si poteva anche crescere insieme nello scambio. Un tempo quindi il bar era il cuore della vita sociale, no? Non soltanto quella di paese, abbiamo detto, nei quartieri metropolitani, quelli cittadini, insomma un'abitudine, un rito che sembrava scandire il tempo e la giornata con i suoi abitué, i suoi personaggi anche stravaganti alle volte,
sì,
no?
Sì, è vero, è come.
C'erano dei personaggi stravaganti anche nel suo bar.
Diciamo che un buon scrittore potrebbe scrivere un libro descrivendo tutti questi personaggi, i loro caratteri, i loro umori. Purtroppo io non so scrivere, però c'è materiale abbastanza per scrivere un libro.
Io, infatti, come... sì. Roberto McCormick la fa.
Esatto. Anche perché ho avuto l'esperienza come avventore a Milano del Bar Giamaica, del famoso Bar Giamaica.
Storico, mitico.
Storico. E quindi ho anche assimilato questa comunità dalla parte non del gestore, ma dell'avventore.
Dell'avventore, perché lei studiava, lo possiamo dire, all'Accademia di Brera.
Esatto,
ed era luogo di ritrovo di tanti studenti del luogo, cioè del... di Brera, per l'appunto. Giuseppe Scarafia, ben arrivato ai nostri microfoni nel frattempo.
Grazie.
Allora, un luogo di ritrovo, un luogo dove socializzare naturalmente, dove anche crescere nel confronto, e dove però si incontravano, oltre agli abitué, anche dei personaggi stravaganti. È ancora così il bar? Lo chiedo a chi vive a Roma, che per esempio ci può dare quel punto di vista.
Ma diciamo che l'unico bar a Roma che ancora così è il povero Caffè Greco. Dico povero perché sta venendo insidiato, lo hanno sfrattato, questo caffè meraviglioso dove sono stati Casanova, Goethe, tutti gli artisti anche nel Novecento.
De Chirico,
Carlo Levi, tutti. E ecco, nel Caffè Greco si ritrova ancora questa atmosfera e ancora ci sono dei personaggi curiosi, c'è un pittore che viene a dipingere dei piccoli quadri, tutti imperniati su Piazza di Spagna, su Via Condotti o sullo stesso Caffè Greco, arrivano gli stranieri che si guardano tutti questi disegni, questi quadri, vedi delle giovani coppie che si incontrano per la prima volta, i bambini che corrono su e giù. Ecco, quello è un caffè che ha un'atmosfera. Ecco, però sarebbe impossibile pensare alla Rivoluzione francese senza i caffè. E senza la famosa stufa di cui parlava lei.
Per scaldarsi, appunto.
Per scaldarsi, dunque, gli elementi sono tre. E sono la stufa, il caffè.
Esatto.
Il caffè che Talleyrand voleva. Nero come il diavolo, caldo come l'inferno, puro come un angelo e dolce come l'amore.
Wow, il massimo.
Il massimo.
Chiedeva il massimo.
Il terzo, e l'ha sempre ottenuto, il terzo era la limonata.
Ecco. La limonata era la versione estiva, diciamo.
La versione estiva, assolutamente. C'era chi guardava gli altri giocare a scacchi, ma soprattutto lì è nata la Rivoluzione francese, lì si sono tenuti i primi comizi. Ecco, questo è molto importante. Sì. Lì arrivava Napoleone senza un soldo in tasca. E poi, ecco, il caffè ha sempre avuto questa natura, per cui chi vuole socializza con gli altri, parla, discute, litiga, come facevano Apollinaire e Modigliani. E invece chi non vuole, come Beckett, se ne sta in un angolo muto a guardare, ascoltare gli altri, però percepisce una socialità. Ecco, comunque
questo
c'è qualcosa.
Questo è un aspetto interessante. Si può stare soli ed osservare e intanto in cameri, no?
Sì,
oppure partecipare. Ci sono queste
Modiano
due...
Sì. Mi ha parlato nei suoi romanzi di queste persone troppo
timide, Modiano, scrittore, premio Nobel francese.
Assolutamente.
Però, e questo è un aspetto molto interessante. Però i caffè sono nati, vengono da lontano, naturalmente si sono trasformati nei secoli, no? Vengono da Costantinopoli, naturalmente, sono approdati poi a fine 600 a Vienna. Da Vienna poi si sono diffusi e nel 1720 troviamo il mitico Florian a Venezia, dove anche ci sono stati incontri memorabili, e poi la cosa è cresciuta. Per esempio, ho saputo che a Roma la Chiesa ostacolava la nascita dei caffè. Scarafia, lei ne sa qualcosa?
Assolutamente, il caffè era immorale, sia perché è un altro elemento del caffè di cui parlavano prima.
Sì, che era una droga allora, no?
Era una droga, e poi soprattutto c'erano i giornali gratis. Ora, giornali, pensate a una cosa di un foglio o due, ma che però molto spesso non contenevano le opinioni permesse. E ecco, nei caffè c'era un personaggio quasi ovvio, che era la spia. La spia e gli agenti provocatori, che avevano sempre un orecchio lungo e riferivano all'autorità.
Insomma, mi sembra di capire, Roberto McCormick, che piano piano costruiamo un universo, un microcosmo. Il bar riproduce il mondo in piccolo. È vero questo?
Sì, mi sembra vero. E poi l'aspetto sociale c'è.
Fa la differenza.
E voglio anche aggiungere che questo aspetto molto importante, un grande bisogno dell'umanità, possiamo dire, ha tendenza a sparire, secondo me. E il caffè ha un aspetto conservativo, nell'aspetto positivo, conserva qualcosa di buono.
Mantiene.
Come ha detto Mirto.
Se ci rivolgiamo alla trasmissione che abbiamo fatto Mille Voci ieri, parlando di patrimoni culturali immateriali e materiali, il caffè potrebbe essere uno di questi, cioè racconta chi siamo, no? E poi i giornali, il gioco degli scacchi, ha citato Giuseppe Scarafia, pensiamo anche al gioco delle carte, cioè questo modo di creare uno spazio e un tempo diverso. Mirto Mattei.
Sì, è vero. Oggi le persone non si guardano più in faccia, non si guardano più negli occhi. Il bar era un posto dove questo accadeva, nel senso accade ancora oggi. Però mi è capitato di essere in un ristorante, in un bar, dove quattro persone al tavolo stavano mangiando, tutte e quattro con uno schermo davanti o sotto il tavolo, e nessuno si guardava. Purtroppo la nostra epoca ha portato anche questo. Ai miei tempi non c'erano gli smartphone, i telefoni e tutte queste cose, e la gente si guardava negli occhi, si parlava, magari si animava anche tanto, perché poi il gestore doveva, come dire, quietare un po' le acque quando sentiva che, come dire, l'atmosfera si surriscaldava. E invece, logicamente, oggi questo non succede più.
Prego, Roberto McCormick.
Volevo semplicemente dire che forse la vera vita sociale è quello che succede in caffè. E più vero che social media, per esempio, che dove non si guardavano, no, non si parlano, e mi sembra che social media davvero non corrisponde alla socialità che, che noi volevamo, diciamo.
Che forse comunque l'uomo continua ad avere bisogno di frequentare, no?
Esatto.
Ed è anche scambio di conoscenza, no? Non soltanto di gioco, di comunità, di piacere, di relax, diciamo così, o luogo dove ci si dà appuntamento, quindi in fondo ci si frequenta tra persone che si conoscono, ma anche luogo di scoperta e di conoscenza, nel senso più vasto del termine. Io credo che questo sia un elemento altrettanto importante. E Mirto Mattei, noi guardiamo sempre il bar dal punto di vista dell'avventizio, cioè noi clienti entriamo in un bar. Veniamo al mestiere dell'esercente, perché non credo sia uno scherzo, no? O meglio del barista, ecco.
È vero. Quando abbiamo cominciato, il gerente era mio fratello, io ero praticamente il socio. Lui aveva fatto la scuola di esercenti, come d'altronde mia mamma e anche l'altro fratello, siamo un po' cresciuti nell'ambiente della ristorazione. Il gerente ufficiale era lui. Facendo questo mestiere devi, come dire, essere un po' al di sopra delle parti, non devi mai comprometterti troppo, non devi, devi sempre ascoltare, partecipare alle discussioni, ma evitare di esprimerti su dei temi che possono magari urtare la sensibilità del cliente, dell'avventore, cioè temi molto importanti come la politica, come l'etica, come la morale, avere delle opinioni senza esprimerle troppo chiaramente.
Devi un po' fare da tramite.
Esatto, esatto.
E poi devi starne fuori, ma però nel frattempo far capire che conosci la persona, le sue abitudini, i suoi desideri, il suo carattere. Certo. È una bella alchimia.
Sì, sì, lo so. Comunque...
lo so.
È vero. Rispettare le idee altrui è sempre stata una delle mie, come dire, regole basi, anche se non ero d'accordo. Però ognuno ha le sue opinioni e io ritengo che questo bisogna, come dire, accettarlo. Non contraddire e non entrare in polemica per non far sì che diventi il bar diventi, come dire, un luogo di lotta, diciamo.
Che divide invece che unire.
È vero, bisogna tirarli tutti insieme praticamente. Sì.
E quindi bisogna avere delle doti di empatia. Sì. Di ascolto, sì. Di discrezione,
grande
e di memoria.
Grande pazienza. Sì.
Delle doti mica,
sì,
da ridere.
Grande pazienza, no, grande pazienza, sì.
Però essendo un lavoro pubblico, in fondo vi espone anche, no? Perché bisogna essere disposti al contatto, ma però ci sono degli orari durissimi, certo. E manca poi la vita privata.
È vero, ne va a scapito la vita privata perché sei sempre praticamente al bar, sei sempre lì, noi cominciavamo alle 6. Mi alzavo alle 5:15, 5:30 e fino al pomeriggio delle 4 e poi l'altro turno era dalle 3 a mezzanotte con le relative pulizie dopo mezzanotte, quindi sei molto legato, non puoi programmare una giornata non tenendo calcolo di questa presenza fisica che è costante e come dire quasi non puoi neanche permetterti di ammalarti.
Io vorrei dare la parola a Marco che gentilmente attende in linea da qualche minuto. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, dica.
Ma volevo, cioè, la mia opinione è che il caffè tradizionale, quello intellettuale, è praticamente sparito perché di gente che va a fare discussioni sui massimi sistemi al bar non ce n'è più.
Penso anch'io,
Era tempo della Belle Époque, tempi della Parigi, della prospettiva Nevsky.
Anche dopo,
sì.
Negli anni 50,
alla...
60.
Sì, anche 60, sì.
Sì, ha ragione.
Adesso si è anonimizzato, si è appiattito, c'è gente che legge la Gazzetta dello Sport, qualche chiacchiericcio di nessun spessore. Capita qualche volta che arriva lì un gruppo di persone, magari studenti o professionisti, che intavolano qualche discussione un po' interessante, ma finisce lì. E poi in una città turistica come Lugano il caffè non è un luogo, è un luogo dove si consuma il caffè.
Però ci sono ancora degli abitué in alcuni bar, non fosse altro che chi
lavora.
Sì,
ci sono degli abitué, ma non, io non me li, cioè, ne frequento abbastanza, ma A vedere delle discussioni interessanti o assistere è piuttosto difficile.
Sai che lei ha detto una cosa molto interessante. Io la terrei per dopo il brano musicale, se lei permette.
Va bene, grazie,
la ringrazio tantissimo. Sentire delle discussioni interessanti è difficile. Io questa me la tengo e la vorrei commentare con tutti voi tra pochissimo.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Eccoci a riprendere in compagnia dei nostri ospiti Mirto Mattei e Roberto McCormack, così come abbiamo in linea telefonica Giuseppe Scarafia. Stiamo parlando di come è cambiato il bar, di quanto è cambiato e di quanto è cambiata, quindi stiamo deducendo, proprio perché è cambiata la nostra società, è cambiata anche lei, appunto. Il signor Marco ci ha telefonato prima e tra le tante cose, chiedo scusa, interessanti, ha messo a fuoco una cosa che mi piacerebbe commentaste, cioè oggi come oggi sentire delle discussioni interessanti al bar è difficile, è raro. Cosa ne pensate, Mirto Mattei?
Sì, è vero. Penso che il tempo che abbiamo a disposizione oggi per discutere queste cose sia, come dire, molto assottigliato. La gente è sempre un po' di fretta. Al caffè ci va, beve il caffè, quattro chiacchiere, però non hai il tempo materiale per intavolare una discussione. Probabilmente non ci sono neanche come dire, le persone adatte che si incontrano per cominciare questa discussione. Però la tendenza credo che sia, come dire, una certa fretta della società, quella di non ci si ferma più sulle cose come ci si fermava una volta.
Roberto McCormick?
Beh, io vorrei parlare non sulle parole, ma su quello che succede ad entrare in un caffè, che mi sembra ultra interessante, voglio dire. Io ricordo di aver conosciuto un personaggio che si chiama Dino, che aveva 94 anni. Allora, non avrei mai conosciuto una persona di questo genere fuori del caffè. E conoscere e apprezzare di una certa maniera. E secondo me, per esempio, c'è una mescola di età, nazionalità e anche religione che succede nel bar anche adesso, che è molto interessante, senza parlare di quello che dicono, diciamo.
Però il fatto stesso è interessante.
Esatto.
Molto bello quello che lei dice. E credo che questo sia una dimensione da mettere in luce. Forse non se ne parla abbastanza. Luogo d'incontro non per forza attraverso la discussione, no?
Sì.
Magari guardarsi negli occhi.
Esatto.
E magari scoprire la storia dell'altro, non per forza discussioni dei massimi sistemi. Però, Giuseppe Scaraffia, è vero che sentire delle discussioni interessanti al bar o al caffè oggi è raro?
Beh, bisogna andare nei bar e nei caffè vicino all'università, dove gli studenti ancora si misurano con i massimi sistemi. Ecco, ascoltando questo, pensavo all'impiego del tempo di Sartre e Beauvoir, che arrivavano al Café de Flore alle 9 del mattino. Pranzavano, ne uscivano per pranzare velocemente all'1, dalle 2 alle 20 ricevevano gli amici, andavano a cena e poi al ritorno, sempre al Café de Flore, ricevevano il suo appuntamento.
Cioè risparmiavano un ufficio, in poche parole.
Assolutamente. Ecco, il caffè è anche questo, sì. È l'ufficio, il salotto di chi non ha soldi. Una cosa mi incuriosiva, il problema del denaro. Cioè, mi è venuto in mente i giovani Hemingway negli anni 20 che vanno al lussuoso caffè della Pepo e si accorgono di non avere i soldi per pagare. Allora sì. Hemingway lascia la moglie in ostaggio e va in casa a prendere i soldi. Come si regolano adesso i gestori del bar rispetto ai debitori?
Ai debitori? Questa
sì,
è una bella
sì,
domanda.
Che non hanno i soldi.
Vediamo se c'è qualcuno che può rispondere, perché Mirto Matteis è stato gestore, sì. Ma adesso è felicemente occupato in altro.
Sì, ho avuto, come dire, un'esperienza del genere, che è un piccolo aneddoto che posso ricordare. Un avventore una sera ha bevuto qualcosa, ha offerto anche delle bibite a degli amici così, e poi a fine serata dice: scusa, guarda, non ho il portamonete, non ho i soldi, ti pago domani o dopodomani. Ho detto ok, non c'è problema. Allora dopo un po' di giorni ritorna e ricomanda da bere e ripaga da bere a tutti i soci. Ho detto beh, adesso questa volta è la volta buona.
Si salva.
Facciamola. Invece anche quella volta lì non avevo i soldi per pagare.
Quanto è andato avanti?
No, solo due volte. Poi ci ho messo una bella croce sopra, finito.
Questa è la vita da bar. Ancora oggi, forse in alcuni casi, magari qualcuno ce lo può testimoniare. Abbiamo Diva in linea. Buongiorno signora.
Buongiorno, ricordi anni 50 a Polleggio.
Bello.
Al Mepà Severin, era un piccolo ristorantino. Quando era il tempo di votazione, era tanta confusione. A serie piccola e sentivi parlare da politica, ma pareva una roba un po' ridicola. C'era gente che si acciuffava per il cadreghin, dai ros ai oreggiacca e liberai. Ognuno diceva la so e la roda la giramò. L'importante che fagano il suo dovere per il bene del paese.
Grazie signora Diva, questa è una sua poesia, l'ha scritta lei?
Sì, capito.
grazie prego, signora, prego, grazie, prego, grazie prego. Davvero. Questo ci porta a una visione un po' romantica, no? Quando, come si diceva prima, c'erano questi momenti, che forse ci sono ancora, durante e prima delle votazioni, ma si vota talmente spesso che magari non si rigenerano così facilmente queste situazioni. Mirto Mattei?
Allora, c'erano nei paesi, nei borghi, no? Mi ricordo Agno, che io sono cresciuto, c'erano i caffè e i ristoranti in base al partito. Allora c'era il ristorante...
A proposito di starne fuori.
Sì,
no?
Esattamente. C'era il ristorante dei liberali, c'era il ristorante dei PPD, c'era il ristorante dei socialisti, come magari esistevano due filarmoniche, la filarmonica liberale e la filarmonica cattolica. Quindi erano due, come dire, entità separate, no? C'era un gruppo musicale che suonava con i liberali, c'era un gruppo musicale che suonava con i PPD. E anche i bar e i ristoranti erano un po' su questa strada, no? E logicamente gli habitué erano quelli del partito loro, no?
Certo.
Chiaro.
Beh, questo diventa un po' come Don Camillo e Peppone,
esatto,
no? In fondo si ripetono nella storia in posti diversi queste dinamiche. Giuseppe Scaraffia, abbiamo perso l'arte della conversazione al bar?
Ma al caffè? Questo è, ecco, è, secondo me no, secondo me è rimasta. Certo sì, come dicevano prima, a volte è una conversazione sportiva. Però ecco, il bar è questo luogo in cui anche chi vuol bere troppo, va per non stare da solo. Mm. Anche se tutti sono chini sugli smartphone e sugli iPad, comunque è un punto di socialità. È un punto, magari una socialità che si esprime, che si riduce a uno sguardo, a un gesto, però rimane nodale.
Quindi lei dice comunque ancora, è semplicemente cambiato. In fondo, se è vero che racconta chi siamo oggi, racconta il presente, viene declinato diversamente. È un po'
assolutamente,
questo.
Assolutamente, assolutamente. Certo sì, è difficile pensare come una volta alle zuffe tra le fazioni politiche nei bar, ecco.
Sì.
Però siamo anche felicemente lontani da questo.
Tutto
e
sommato.
Non abbiamo solo nostalgia, sì.
Sì, tutto sommato va bene. Ma sono nate delle rivoluzioni al bar e al caffè?
Beh, a Parigi sempre.
Eh,
i caffè
sì,
sono sempre stati, appunto per quello dicevamo che c'erano le spie, però tutti cercavano di metterle da un lato. Spesso nel caffè venivano appunto dettati i proclami alle folle. E soprattutto c'è la cosa interessante, che i caffè della Rive Gauche sono stati dominio dell'estrema destra fino agli anni 30. Solo negli anni 30 sono arrivati...
Anni 30 del 1900?
Sì, sì, assolutamente. Okay. E sono cominciate le prime zuffe. Però ecco, sempre c'erano dei personaggi al di sopra di tutto, come Picasso. Picasso arrivava, ordinava un'acqua minerale che poi non toccava e diventava subito il centro del locale. Nessuno avrebbe mai osato interpellarlo sulle sue opinioni politiche.
Si andava anche a sfoggiare.
Assolutamente.
Era un momento narcisista.
Picasso arriva e vede una bellissima donna che si diverte con un coltello a colpire tra le dita delle mani aperte. A un certo momento vede che esce del sangue dalle mani e vede che la donna continua a giocare col coltello. Questa donna è Dora Maar e diventerà la sua masochistissima amante.
È bravissimo. Lei è ricco di migliaia e migliaia di aneddoti. Quando è che invece il caffè è diventato, diceva Parigi, la Rive Gauche, da destra è passata, diciamo, a emblema anche della sinistra, dopo l'esistenzialismo, immagino, o forse prima?
Prima, verso il 33, dal 33 al 35, i surrealisti prima avevano disegnato Montparnasse perché dicevano era troppo pittoresca e si univano al caffè Cyrano, che era un caffè della Rive Droite, della periferia. Poi avevano deciso di passare la Senna e lì erano arrivati i surrealisti, erano piuttosto rissosi, ecco, lanciavano provocazioni e discutevano con tutti, e soprattutto c'era André Breton che vegliava che arrivassero in orario, come fosse un ufficio, e rimproverava i ritardatari.
Roberto McCormack, nascono ancora e si coltivano ancora amori al bar? Più o meno clandestini, non per forza clandestini, secondo lei? Perché lei, per scrivere questo romanzo, ha sondato, ha frequentato, ha vissuto, quindi ci può fare una fotografia?
Sì, sono
nascite d'amori?
Francamente non ho visto.
Non ha visto, non ha verificato.
Beh, no, non so perché, ma il bar è un ponte culturale, questo voglio insistere, è molto importante, ma quello che io ho visto è forse un po' un ponte fra le età, quello che ho visto, e adesso, secondo me, è molto importante, è un ponte fra diverse nazionalità, forse Mirto sarebbe d'accordo con me. E anche fino alla religione, perché
diversi credi, diverse nazionalità, diverse generazioni.
Io ho visto un musulmano entrare nel caffè di Besso e ho potuto osservare come
le dinamiche,
il discorso e come lui ha reagito. Allora, queste cose, come ho detto prima, sono, dal punto di vista sociale, ultra interessanti, secondo me.
Sono da studiare forse anche per capire tante cose.
Esatto, come cambia, no? Il Besso che noi...
Come cambia il quartiere, in questo caso Besso, ma vale per tanti altri in tutto il paese. Mirto Mattei, secondo lei si coltivano ancora degli amori al bar o nascono degli amori al bar? No?
Penso di sì.
Penso di sì. Siamo ancora umani, malgrado tutto.
Come dire, dall'altra parte del banco si osserva e si vedono queste cose. Logicamente molto discretamente, però succedono, sì, secondo me succedono.
E anche il rifiuto dell'amore,
anche il rifiuto, sì, anche le fini di amore,
questo si vede,
giustissimo, anche la fine di un amore si vede, forse è più facile quello, il racconto di uno dei due, no? Sì. Dopo può succedere anche quello. E quindi Mirto Mattei, Roberto McCormick diceva come ponte culturale tra le religioni, le età e le etnie, diciamo.
È vero, sì, è vero. Anche perché oggi questa differenziazione si è, come dire, ingrandita a dismisura, nel senso che prima c'erano solo i nostri ticinesi, tra virgolette, oggi ci sono i nostri che sono di diverse nazionalità, parecchi anni che sono qua, magari anche il gestore, quindi, come dire... l'integrazione è stata completa.
Testimoniano però l'integrazione.
Però la differenza esiste comunque, sì, è vero. E loro, ognuno porta un po' di cultura, un po' di colore, un po' di gusto nazionale e lo inserisce nella
si
nuova
arricchisce.
Società.
Sì, sì. E la società si arricchisce. Quindi adesso abbiamo quindi messo a punto il bar anche come laboratorio sociale, quasi, che direi che è un aspetto molto importante.
Integrazione sociale.
Esattamente. Ci ascoltiamo Alex Britti con i suoi 7000 caffè, poi tiriamo le nostre conclusioni.
Caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi finirà mai, oh, finirà mai. Ad esempio lo sai, l'altra sera ero a casa, cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è, ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo e non dormo e non volo, mentre tu sei lontana ripenso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse i troppi caffè, ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, ho
come un mondo che gira e che, amore, se non vuoi, non finirà mai. Questo mondo che gira e che, amore, se non vuoi, non finirà mai, non finirà mai.
Siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata sul bar, su come sono cambiati nel tempo i bar e i caffè. Velocemente vorrei ancora curiosamente sapere da Scaraffia, i bar, o meglio, mi correggo, i caffè storici che hanno dei nomi che molti ricordano, e penso alle Giubbe Rosse, il caffè Florian, il caffè Pedrocchi a Padova, il caffè Tomaseo a Trieste, l'abbiamo citato prima, il caffè Greco a Roma, ma anche il caffè Gambrinus a Napoli, piuttosto che il Rosati a Roma, insomma ce ne sono tanti, e sono diventati dei punti di riferimento, però posso dire, forse turistici? Sono ormai delle attrazioni turistiche?
Ormai sì, bisogna confessarlo, però... è bello, c'era anche nel film di Woody Allen su Parigi, sì. Andare in questi posti dove si sa, per esempio, che andava Joyce alla sera a ubriacarsi e a recitare Dante in italiano alle prostitute che l'ascoltavano incantate.
È un tuffo nel passato. Del passato. Eh sì, ognuno ci va anche per quello. Mirta Mattei, lei è orafo, sì. E ha fatto studi all'Accademia di Brera, ne abbiamo accennato prima. Tra vita al bar e spirito artistico, c'è un nesso, secondo secondo lei? Perché l'artista lo si immagina un po' solitario, no?
Sì.
Eppure ci sono i caffè degli artisti.
È vero.
O c'era.
Sì, ho citato prima il Bar Giamaica. Magari sono delle eccezioni, nel senso che discutere di arte o discutere di, che ne so, di...
ma di qualunque cosa.
Qualunque cosa che non sia alla portata di tutti, magari uno non entra in discussione semplicemente per ignoranza.
Quando c'è una perché è timido.
Anche, ma se c'è una discussione scientifica su un aspetto che io non conosco, preferisco non entrare in discussione. C'è una, come dire, una relazione minima, secondo me, tra il caffè, tra il bar e la creazione artistica o l'arte in generale.
Abbiamo riferito da Chris un suggerimento interessante. Dice che rimpiange i famosi tavoli dei clienti, i famosi Stammtisch, e dice sempre più la gente si siede nei tavoli appartati, purtroppo. Allora, Stammtisch, lo diciamo magari per Giuseppe Scaraffia, che non è obbligato ad averlo presente, è il tavolo degli abitué, possiamo dire così, Mirto Mattei,
sì,
che...
esatto, sì.
Tradizionalmente nelle osterie, magari nei borghi più piccoli più che nelle grandi città, c'è sempre stato, e in alcuni casi c'è ancora, soprattutto credo nella Svizzera d'Oltralpe.
Sì, sono quei 4-5 avventori che prendono questo tavolo tutti i giorni alla medesima ora, e se tu vai lì con due persone, loro non hanno più, come dire, il loro luogo. La loro
guardano
base.
Malissimo.
Esatto.
E poi c'è la tradizione, possiamo aggiungere, anche dei tavoli delle corporazioni, che viene da lontano, corporazione dei mestieri, che avevano il loro tavolo con le loro sedie proprio dedicato, e questo è un'abitudine, penso a Berna, penso a Zurigo, dove sono un elemento storico importantissimo.
Certamente.
Ci stiamo per salutare davvero, perché i minuti scorrono. Vi faccio una domanda conclusiva e mi rispondete magari in modo, come dire, molto concentrato. Quando voi andate al bar, in quali occasioni e quanto ci restate? Mirto Mattei.
Io ci vado un paio di volte al giorno, anche tre, per leggere il giornale e bermi il caffè. Ci rimango pochissimo, ci rimango in media 5-8 minuti, il tempo di chiudere la bottega e di prendermi un caffè. Diciamo che normalmente tutti i giorni un paio di volte al giorno lo faccio.
Roberto McCormack?
Beh, io sono una persona mattiniera, io vado la mattina, vado al bar Corai che si apre alle 5 della mattina, è molto conveniente e comodo per me. Allora prendo il mio caffè e allora torno a casa contento.
E vede un mondo molto particolare, sì, a quell'ora. Sì. Stessa domanda la faccio a Giuseppe Scaraffia e con questo poi vi saluto.
E io vado con gli amici e con le amiche perché mi piace, è un posto in cui si può stare a lungo oppure per breve tempo senza che ci sia un codice determinato, è un posto di libertà.
Grazie, è un posto di libertà e così voi in queste ultime parole avete raccontato molto semplicemente cosa è il bar nel 2018. Domani Mille Voci torna e faremo un'esperienza insieme molto particolare perché hanno fatto scrivere ad un'intera classe un romanzo, ma lo hanno fatto accompagnati da dei coach, ovvero dagli scrittori professionisti. Questo è accaduto nel Canton Grigioni ed è accaduto sia in lingua italiana che in romancio. Ebbene, domani avremo la possibilità di capire in che cosa consiste questo esperimento e questo progetto formativo molto interessante che si è diffuso in tutta la Svizzera, partendo dalla Germania e dall'Austria, e che adesso è diventato quadrilingue proprio grazie al fatto che sono stati scritti in romancio dai ragazzi delle classi di Samedan e in italiano dalle classi di Roveredo. Domani saranno ospiti i coach Vincenzo Todisco e il docente Gilbert Reber. A domani quindi per un nuovo appuntamento con Mille Voci. Da Rossana Maspero grazie ancora per l'ascolto, rimanete sulle onde di Rete 1 e grazie anche ai nostri ospiti, a Mirto Mattei, a Roberto McCormack e a Giuseppe Scaraffia che ci ha aiutato in questa nostra chiacchierata da Roma. Buona giornata.